Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Io sono Mauro Servienti ed oggi ho il piacere di avere con me Gianni Bossini, software engineer e agile PM in Codice Plastico. Benvenuto Gianni.
Ciao Mauro, grazie. Ciao a tutti.
Prima di iniziare ad addentrarci nel fantastico mondo del lavoro remoto in Codice Plastico, una brevissima introduzione su te stesso per chi non ti conoscesse.
Ok, come ha detto Mauro, sono Gianni Bossini, sono un software engineer, mi occupo principalmente di backend, mi piacerebbe occuparmi anche di frontend, ma non ce la facciamo. In passato ho ricoperto il ruolo di product owner e quindi mi piace, diciamo, anche occuparmi della parte di product ownership, la parte di agile, seguire temi legati alla leadership. Quindi ecco, sono uno sviluppatore back-end un pochino atipico, diciamo, che espande i confini oltre il mero scrittura e release del codice.
Devo dire che apprezzo sempre quando ho a che fare con persone come te, perché è una delle cose che io potrei descrivermi nello stesso modo. Io mi occupo di back-end, ho sempre avuto un certo fascino per il front-end, tant'è che una buona parte della mia carriera è stata XAML e WPF. Poi ovviamente...
Silverlight?
No, Silverlight pochissimo. Diciamo che ero già in fase di calante nella mia parte di WPF quando Silverlight era al suo apice, quindi... E però devo dire che anch'io ho questo fascino molto per i problemi legati alle persone più che alla tecnologia, quindi tutta la parte agile o comunque che ricade nel mondo della gestione delle persone, dell'avere a che fare con le persone, mi affascina molto. Ok, quindi partendo dal presupposto che ovviamente le organizzazioni, il codice plastico non scappa da questo vincolo, sono fatte di persone. E visto che stiamo parlando di lavoro in remoto, se ricordo bene, anche creando in alcune volte con Alessandro Melchiori, mi è capitato, Codice Plastico già aveva una sorta di, diciamo, indole per il lavoro da remoto abbastanza spinta.
Sì.
Cosa fa Codice Plastico in funzione del lavoro di remoto?
Allora, faccio una breve introduzione che ho avuto il piacere, diciamo, di conoscere anche io in questi giorni. Io sono in Codice Plastico da circa un anno, da meno di un anno, e quindi ho chiesto, diciamo, un po' com'è stata l'evoluzione e com'è stata la scelta di lavorare da remoto, quindi di adottare questa filosofia. Perché dico un po' una cosa, un'opinione mia, diciamo, da quando c'è stato il Covid, tutte le aziende hanno adottato la metodologia di lavoro da remoto dal 1994 e scrivono tutti i libri sul lavoro da remoto ed è un piacere sentir parlare tutti dell'esperienza remoto. Ma fino a marzo dell'anno scorso tu parlavi con le persone e dicevano no, io non lavoro da remoto, aziende grandi, piccole, medie, in città, in provincia, ovunque nessuno voleva parlare da remoto. Oppure c'erano veramente dei limiti molto stringenti sul lavoro da remoto, del tipo sì, noi lavoriamo da remoto ma un giorno a settimana, sì, lavoriamo da remoto ma il venerdì.
E aggiungo, diciamo, io, e devi essere seduto alla tua scrivania a casa dalle 9 alle 12:30, 45 sì, minuti di pausa pranzo e poi ricominciare a lavorare.
Esatto. E gli altri giorni che vieni in ufficio, comunque devi essere esattamente alle 9 in ufficio perché inizia lo stand-up meeting, quindi non si può sforare CD. Poi c'è stato il Covid, siamo qua a parlarne, quindi questa è una cosa positiva. E tutti erano, diciamo, iniziato a lavorare da remoto e hanno capito, diciamo, che comunque si può anche lavorare da casa e tra l'altro si può evitare di consumare benzina, si può evitare di pagare, diciamo, il riscaldamento negli uffici su 50 stanze quando magari te ne servono veramente solo due. E quindi anche il Codice Plastico, diciamo, ha maturato nel corso degli anni questa decisione di passare al remoto. E precisamente mi raccontavano, la scelta è stata fatta nel 2018, quando prima il team, diciamo, era composto da autoctoni, quindi bresciani o comunque nelle vicinanze, quindi si parlava tranquillamente il dialetto. Poi, diciamo, è stato assunto un collega, Paolo, che è di Bologna, e quindi praticamente per un periodo, che è quello che è successo a me quando lavoravo presso Mailup, che era a Cremona, quindi lontano, raggiungibile in macchina, però comunque non tutti i giorni, è successo che se una grossa fetta di collaboratori, di colleghi è in ufficio e tu sei da solo a casa, con tutta la buona volontà che si voglia, sei inevitabilmente escluso. Perché in ufficio ci si guarda, si parla, ci si alza, si scrive sulla board, eccetera, e tu sei a casa e cerchi di inserirti, ma hai il ritardo del microfono, hai l'impianto che è bello finché vuoi, però comunque un ritardo. Quindi tu dici scusate una cosa e intanto là sono andati avanti con due frasi, quindi si fermano e dicono no, no, di Gianni, no, no, l'avete già detto voi. E quindi c'è questo veramente trade-off che tante volte non ti fa venire voglia di parlare.
Verissimo,
e quindi ti attisola.
Aggiungo che una delle differenze, la dinamica che hai descritto è interessantissima, perché mentre è molto facile e lo percepisci anche, diciamo, come relativamente poco fastidioso quando bene o male ti parli addosso dal vivo, cioè sei in un gruppo di persone che sta facendo brainstorming su qualche cosa e tendi un pochettino a parlarti addosso perché tutti stanno ragionando un po' ad alta voce, dal vivo è un problema molto relativo, in una call diventa un disastro.
Sì. Non riesci proprio perché perdi il sincro, cioè ognuno ha un secondo di ritardo. Se in 15 sono nella stessa stanza, nella sala riunioni, e uno è a casa, questi 15 vanno a una velocità differente. Cioè il fatto anche solo che ho 10 secondi di ritardo sull'audio, ipotizziamo, io sono 10 secondi dopo. Quindi in 10 secondi là sono passati a parlare di un'altra card, quando mi aggancio io sono indietro di una card e faccio anche la figura di quello che non è stato.
Esatto.
E quindi cosa succede? Quindi con diciamo, l'assunzione di questa risorsa, anche il codice plastico si è sperimentato questo problema. Quindi il grosso del team è in ufficio, fanno lo stand-up la mattina e la risorsa che ha da remoto fatica a mantenere. E quindi la scelta è stata quella di, ok, se una risorsa è da remoto e noi tutti siamo in ufficio, tutti siamo da remoto, e quindi ci colleghiamo, anche se siamo tutti in ufficio, tramite cuffie. A questo punto si è detto, vabbè, però se dobbiamo stare in ufficio con le cuffie, tanto vale che proviamo diciamo, a stare tutti da remoto, mettiamoci tutti nelle condizioni del nostro collega. E quindi è partita questa fase di sperimentazione, che un po' come tutte diciamo, l'ufficio ha dei grandissimi pregi, che è quello di fare. Se si sta bene, se l'azienda è la tua, cioè te la senti tua, stare in ufficio è un piacere. Okay? Non, è bello stare a casa in remote working, smart working, telelavoro, quello che vuoi, ma è bellissimo stare in ufficio, ti alzi, la pacca sulla spalla, con le mani sterilizzate, quello che vuoi, ma è bello insomma stare in ufficio. E quindi come tutti, e poi anche la velocità, le interazioni, la possibilità di scambiarsi esperienze, di risolvere problemi senza dover aspettare che qualcuno legga il tuo messaggio su una chat. Cioè è una velocità proprio diversa. Come tutte le scelte di passare al remoto, anche in codice plastico c'è stata un'iniziale resistenza. Cioè, chi ha accettato di buon grado la cosa, chi l'ha accettata con qualche reticenza. L'esperimento comunque è stato portato avanti e alla fine dell'esperimento, quindi siamo a metà circa 2018, l'azienda decide di adottare il remote working e prepara proprio anche un contratto di smart working nella quale suggerisce sostanzialmente per non forzare comunque mentalmente il dipendente a rimanere da remoto, ma a godersi, diciamo, il clima di ufficio, a fare 4 giorni da remoto, ma comunque di mantenere la possibilità di farne uno a casa, a scelta, diciamo, concordato con il team per non creare problemi, e quindi dà questo suggerimento. E inoltre inserisce nel contratto col dipendente anche il diritto alla disconnessione. Cioè non è perché sei a casa che devi per forza rispondere e controllare il monitoring dei sistemi 24 ore su 24, ma hai il diritto di staccare sostanzialmente quando vuoi, quando ne hai la necessità. Ci sono colleghi che in base al cliente, al carico, al tipo di lavoro, staccano a metà giornata per andare a farsi una corsa, perché il loro momento ideale per fare una corsa è dalle 11 a mezzogiorno, per dire. Io che sono amante della vita sedentaria, qua mi siedo la mattina alle 9 e qua mi trovate la sera alle 18. E quindi ognuno, diciamo, si gestisce la gestione del lavoro, se la gestisce come vuole. E quindi quando è, diciamo, subentrato il Covid, fate, tenete presente che io sono stato assunto ad aprile, quindi in piena pandemia. Quindi
piena pandemia. Cioè.
Io ho visto i miei colleghi, se no, non in video, diciamo, quindi la parte sotto dei miei colleghi, l'ho vista per la prima volta ad agosto o a luglio, quando abbiamo fatto una pizza, quindi normativa Covid vigente permettendo, abbiamo fatto una pizza in centro e ho visto alcuni miei colleghi che prima per me erano semplicemente degli avatar, e hai sempre quella fase del, ah, caspita, non è così, però è più magro, è più grasso, è più alto, è più basso, eccetera. E quindi ecco, l'azienda non ha assolutamente percepito il cambio, perché già comunque era abituata. Poi, naturalmente, chi era più abituato ad andare in ufficio, perché era vicino all'ufficio, perché ha comunque magari percepito di più rispetto a chi comunque era lontano, e quindi già prima era, diciamo, forzatamente da remoto. Comunque, con Codice Plastico non ha assolutamente avvertito il colpo, ha continuato a dire che lavoravamo da remoto perché già lo faceva 3 anni prima, quindi non è il caso di quelle aziende che dicono che dal 93 hanno adottato la metodologia. E basta.
Chiaro,
in
chiaro.
Codice Plastico siamo organizzati una piccola informazione, cioè siamo organizzati su 3 team e seguiamo clienti totalmente differenti. Quindi la modalità di lavoro da remoto si adatta alle esigenze del cliente. Quindi non tutti stacchiamo all'1 e riprendiamo alle 2, o non tutti andiamo a fare la corsa alle 11, non tutti magari hanno questa possibilità, perché ci sono clienti e clienti. Quindi ogni team, diciamo, organizza i tempi e la flessibilità, diciamo, in base a come deve portare avanti, diciamo, l'attività.
Certo, è ovvio che in effetti questa è una delle differenze, ad esempio, con la mia situazione lavorativa, dove noi, non avendo un rapporto diretto con i clienti in termini di progetti, non abbiamo un vincolo esterno dal punto di vista della flessibilità. Però in effetti è interessante, perché l'avere team separati che lavorano in contesti diversi alla fine fa sì che all'interno del team ci si possa organizzare e c'è una discreta autonomia comunque all'interno del team. Per cui se uno volesse davvero andare in piscina alle 11, va in piscina alle 11.
Sì, sì. Allora, infatti abbiamo nel mio team, dove, diciamo, c'è una rigidità maggiore perché il cliente ci richiede, diciamo, una presenza in orari lavorativi, comunque ci gestiamo in autonomia. C'è chi stacca a mezzogiorno e riprende all'1 perché deve andare a prendere i bambini e quindi coglie l'occasione per pranzare, c'è chi stacca all'1:30 e riprende a 2:30, cioè chi stacca prima, chi stacca dopo, cioè, non siamo tutti alla scrivania dalle 9 alle 18 forzatamente, ma ognuno si gestisce i tempi comunicandolo la mattina durante lo stand up o qualche giorno prima, diciamo, per fini organizzativi.
Chiaro, chiarissimo. Ecco, a tal pro, una descrizione di com'è una tua giornata tipo, o una giornata tipo in Codice Plastico, tua o di un tuo collega, nel senso, non necessariamente la tua nel dettaglio, ma come funziona, okay, una vostra giornata tipo, cioè ti alzi, sei un po' come Vittorio, sei incollato a Slack appena sveglio perché sei ansioso, oppure hai routine diverse?
No, allora, la prima cosa che faccio quando mi sveglio è comunque come Vittorio, prendere il cellulare e sinceramente non guardare magari Slack o monitoraggi o l'email aziendale, ma comunque leggermi qualcosa di tecnico. Do una sbirciata a LinkedIn, vedo l'articolo che mi piace, inizio la giornata un po' così, magari su temi un pochino più soft rispetto alle performance di SQL Server o così, comunque, ecco, diciamo un warm up legato comunque alla tecnologia. Poi c'è tutta la fase delle colazioni, del portare le bimbe all'asilo, preparare le bimbe, eccetera, e questo, diciamo, per chi ha queste esigenze, il lavoro da remoto è veramente un plus, perché doversi svegliare molto prima e dover svegliare le bambine molto prima per portarle all'asilo, all'ingresso anticipato, con tutti i problemi di, passatemi il termine, capricci più che leciti, perché si stanno abituando loro a una mia esigenza e non io a una loro. Questo, diciamo, il fatto di poter svegliare 8:30, portare le bambine perché l'asilo è qui vicino, e arrivare alla scrivania a 9:15 e iniziare lo stand up in orario, è un plus, diciamo, non indifferente. Quindi ecco, la mia mattina parte così, Poi alle 9:15 abbiamo lo stand up e poi iniziano le nostre attività. Durante la giornata abbiamo due pause caffè, anche qui più o meno partecipate in base al carico di lavoro dei tre team. Diciamo, non abbiamo noi visibilità sul lavoro degli altri team, per cui ci sono delle volte che ti colleghi e non c'è nessuno, perché magari sei tu del tuo team libero e quelli degli altri team magari sono su dei rilasci importanti. Quindi diciamo c'è anche una fase di coinvolgimento nella pausa caffè, quindi si iniziano a mettere gift di deserti con il classico, la classica palla di paglia che rotola, o spesso Emanuele fa delle proposte molto allettanti, del tipo che si collega subito alla coffee break riceverà questo premio, e quindi c'è la gara, insomma, a collettersi per prima, quindi c'è questo clima, diciamo, anche di cercare appunto di mantenere il, non forzatamente, ma di cercare di mantenere il, la cultura del, del remote working anche in modo, diciamo, scherzoso. Comunque la pausa caffè è libera, quindi se, se si vuole partecipare alla causa, pausa caffè su, su Slack la si fa.
È interessante perché la, la dinamica è fondamentalmente ottiene lo stesso risultato che ottieni quando lavori tutti insieme, perché tu giri la sedia e fondamentalmente dici ad alta voce qualcuno viene per un caffè.
Esatto.
Invece qui tu arrivi per il caffè e poi fai in modo di stimolare qualcun altro a venire.
Esatto.
Cioè, lo strumento è diverso ma il risultato che ottieni fondamentalmente è uguale.
Esatto. Poi ecco, personalmente, visto che sto comunque 8-9 ore davanti a un monitor, se posso la pausa caffè la faccio magari staccando, magari se, apro la finestra e guardo fuori, guardo le montagne, insomma, qualcosa di diverso rispetto al comunque sì, c'è qualcosa in 2D davanti a me. Abbiamo provato nei giorni scorsi Kumo Space. Stiamo pensando di inserirlo in, posso dire nomi di prodotti?
Certo, sì.
Kumo Space, stiamo pensando di inserirlo in qualche pausa caffè in modo, diciamo, un po' più, più libero. Un altro modo che abbiamo, diciamo, ecco, poi la giornata di lavoro, scusate, stavo divagando, prosegue nel modo un po' classico, facciamo per programming, utilizziamo GitLab, quindi facciamo le review in modo asincrono, Slack lo usiamo come principale canale di comunicazione tra di noi, abbiamo dei canali dedicati per i clienti, quindi sui quali possono intervenire anche loro. Col cliente come principale canale di comunicazione abbiamo la mail, quindi è più mirata al cliente, mentre fra di noi è molto più informale e immediato. È tutto fatto in modo asincrono e basta, se abbiamo bisogno di staccare prima, di staccare dopo, lo comunichiamo e facciamo in autonomia. Quindi questo, certo, questo ci fa dire che non è un telelavoro, ma è proprio uno smart working. Nonostante non abbiamo obiettivi fissati, non abbiamo KPI, ma abbiamo come obiettivo quello, diciamo, di fare le cose al meglio.
Sì, bene, infatti, cioè, se ricordo bene, la stragrande maggioranza dei processi sono molto orientati al mondo agile, quindi in realtà il KPI è più che altro la fine dello sprint nel nostro caso.
Esatto,
l'obiettivo è la fine dello sprint, poi lì in mezzo il team si organizza un po' come ha voglia al fine di dire ok, il nostro obiettivo è fra due venerdì. Poi
esatto.
lo facciamo che sia di notte, una volta che non ci pestiamo i piedi noi e non ci roviniamo l'esistenza,
esatto,
perché siamo in piscina costantemente. Giusto. Due domande invece logistiche.
Sì.
Una è finalizzata a, supponiamo che qualcuno abbia da pochissimo iniziato a fare remote working, quindi e sia stato forzato a fare remote working per colpa della pandemia. La domanda è: a casa tua avevi già una postazione per il remote working? Sei arrabattato in cucina? La risposta è no, perché vedo che non sei in cucina, perché noi ci vediamo, gli altri ascoltatori non lo sanno, ma noi ci vediamo. O ti sei organizzato in maniera un po' improvvisata a posteriori?
Allora, una cosa che secondo me è importante nell'approcciare il lavoro da remoto, e questo lo dicevo 2 anni fa a una conferenza in cui, nella quale proprio ho parlato di lavoro da remoto, della mia esperienza di lavoratore da remoto, prima, diciamo, che tutti diventassero guru e scrivessero libri sul lavoro da remoto. La cosa secondo me importante è naturalmente nel limite delle possibilità, trovarsi uno spazio. L'avere bambini a casa per il lavoro da remoto è un disastro, perché poverini, loro cioè, ti puoi chiudere nella porta, loro iniziano a bussare, poi più o meno educati questo qua, eccetera, però caspita, loro poverini, sono bambini e vogliono giocare. E proprio per un periodo ho lavorato nella cameretta delle mie bimbe ed era la loro cameretta, quindi di nuovo sono io che invado il loro territorio. Nonostante magari l'IMU poi lo paghi io, per carità, però è il loro territorio. E quindi quello che dicevo già, che penso e che dicevo già parecchio tempo fa, è che l'essenziale è avere una posizione, diciamo, dove si può stare, diciamo, concentrati e dove c'è uno spazio. Io mi sono ricavato questa stanza e era sostanzialmente prima un ripostiglio, l'ho un po' abbellito e l'ho fatto diventare il mio studio. Ma oltre, diciamo, all'aspetto dello spazio, secondo me molto importante è l'aspetto proprio della posizione lavorativa. Io ho visto lavorare non tanto in noi sviluppatori, perché noi abbiamo la concezione del dover stare comunque davanti a un computer, e quindi solitamente nessuno nasce sviluppatore a, non so, 52 anni, e quindi già da quando ne abbiamo 16 probabilmente abbiamo passato le notti con la lampadina su una scrivania, e quindi come un po' la giraffa ha allungato il collo, noi abbiamo adattato la nostra posizione lavorativa allo stare più comodo possibile. Però ci sono, diciamo, posizioni lavorative che hanno dovuto abbracciare il lavoro da remoto, come immagino i commerciali, che erano abituati a stare in giro e si sono trovati da un giorno con l'altro a dover stare a casa. E ho visto commerciali lavorare su dei puff, commerciali lavorare su degli sgabelli molto alti tutto il giorno, o su sedie da cucina. In questi casi, diciamo, se non si vuole organizzare, secondo il mio parere, se non si vuole organizzare la vita del lavoro da remoto, è meglio, pandemia terminata, riprendere il lavoro in ufficio, perché comunque la scelta di lavorare su un puff o su uno sgabello da cucina alto 1,5 metri, poi la si pagherà negli anni, perché la postura è sbagliata o la luce è sbagliata, diciamo, provocherà problemi di mal di testa, problemi di vista. Quindi è essenziale ricavarsi uno spazio. Io ho avuto la fortuna di avere una stanza tutta mia che mi sono ricavato, è l'ideale. Le bimbe attualmente sono su con i nonni, quindi sono tra l'altro due piani sopra, per cui non mi danno assolutamente fastidio, e quindi devo ringraziare i nonni che mi danno questa possibilità. In casi particolari dove i bambini ci sono e diciamo devono essere gestiti, su questo è quando ho esperienza, perché ho avuto sempre l'opportunità di lavorare in modo isolato.
Sì, su quello condivido molto, sull'aspetto ergonomia e di avere una sorta di spazio tuo, che è la logica del sono in ufficio, non sono in ufficio, perché serve sia per te psicologicamente per dire ok, in questo momento sto lavorando e quando sono in cucina non sto lavorando. Esatto. Anche se magari stai lavorando perché col cellulare stai facendo qualche cosa, ma c'è questo aspetto del dire sono nel mio ufficio, non sono nel mio ufficio. Sì. E l'ergonomia condivido, perché io quelle poche volte, io ho un ufficio separato proprio, perché l'appartamento dove viviamo è troppo piccolo, e quelle rarissime volte che mi capita stare a casa col portatile, sono sullo sgabello della cucina altro 1,5 metri.
Aia.
Ed è un incubo, la giornata è veramente un incubo. Infatti cerco di farlo proprio, tipo se la bambina non sta bene, mia moglie deve andare via, allora certo, sto a casa io, ma a quel punto lì va a finire che non lavoro quel giorno lì. Magari lavoro quelle 2 ore dove lei dorme al pomeriggio, perché è piccola ancora, però le pago almeno quasi 50 anni, poi il mio fisico dice maledetto tu, maledetto, maledetto.
Sì, il vantaggio è che comunque anche in queste condizioni, diciamo di emergenza, nel mio caso, i nonni sono malati, mia moglie deve lavorare, devo comunque tenere le bimbe, in questo caso magari si può ritagliare, concordandolo col team, qualche attività che non siano attività molto, molto... quindi necessitano di una grande concentrazione. Cioè sì, ci possono essere attività, magari scrivere della documentazione è un'attività che posso fare in questi frangenti, è una cosa che posso fare grazie al remote working, facendo coincidere esigenze personali e esigenze lavorative.
Certo, certo.
Poi in caso quella card andrà in ritardo di un giorno,
insomma. Vabbè, quello... fa parte del gioco, perché comunque se tu fossi in ufficio e ti ammalassi, il problema ci sarebbe lo
Esatto,
stesso. Per cui in realtà quello
esatto,
ritengo sempre sia un falso problema che le aziende si fanno nel dire la gente da remoto rischia di lavorare meno. Ah, perché statisticamente non è vero. La gente rischia di lavorare di più da
esatto.
remoto. E poi gli imprevisti ce li hai in tutti i casi, per cui non è che puoi dire da remoto ci saranno più imprevisti, anzi, forse sono inferiori. Bene, un'ultima
Ecco, una
domanda.
cosa che
Sì.
ti dico, dato che hai citato questa, hai detto questa frase, del fatto che le persone da remoto lavorano di più, purtroppo è vero. Dovendo andare in ufficio, comunque sei obbligato a staccare. Leggevo un articolo in questi giorni che il 60% dei lavoratori remoti inglesi iniziano ad avere problemi di stress, e depressione. Perché gli manca proprio la fase di commuting per andare, diciamo, al lavoro, che comunque è mezz'ora, un'ora, nella quale stacchi. Adesso, penso che andare da casa mia a Milano tutti i giorni sarebbero un'ora e mezza. Sicuramente non lo farei tutti i giorni, però una volta a settimana, nonostante debba alzarmi presto, hai quel momento in cui cambi. Mia moglie lavora in ospedale e lei comunque ha fatto, tra virgolette, nello stress e nell'estrema confusione di questo periodo, ha fatto la sua vita lavorativa. Io sono rimasto a casa, sigillato in questa stanza, cioè nel periodo di zona rossa uscivo dalla porta, entravo dall'altra e tornavo indietro. Quindi il fatto di dover anche solo recarsi in ufficio ti dà quello spazio per staccare. Come dicevo prima, io mi sveglio, mi prendo un articolo che trovo su LinkedIn, inizio a leggerlo, magari lo leggo, poi faccio colazione, porto le bambine, poi torno qui e riprendo subito sulle mie cose tecniche. Il fatto di dover staccare ha sicuramente questi vantaggi e comunque porta a doverti per forza imporre di staccare. Cioè, io adesso mi sono imposto, a 6, 6 e un quarto di staccare e farmi una passeggiata, perché altrimenti stacco con, tra virgolette, i problemi del lavoro in testa. Salgo dalle bimbe e sto ancora pensando ai problemi del lavoro. Se avessi il viaggio in mezzo, avrei un transitorio nel quale staccherei, naturalmente la testa. Quindi mi sono preso questo obiettivo di staccare, farmi una passeggiata di un quarto d'ora qui attorno e veramente di staccare. Perché questo è uno dei problemi del lavoro da remoto. Alla fine rischi, anche se hai in contratto il diritto alla disconnessione, rischi veramente di non staccare mai, ma anche non lavorando, ma rimanendo sempre su temi tecnici o comunque temi di
Sono
interesse.
perfettamente d'accordo. Quello è il problema in particolare della cosiddetta decompressione, cioè perché il tuo cervello non smette immediatamente di pensare a quello che stava succedendo, soprattutto se hai a che fare con un problema ingegneristico, cioè non compila, ho maledetto bug, ok?
E
E
sei
la
lì,
tua testa va
tac,
avanti a
tac, tac.
pensare a quella roba, non c'è niente da fare, lo sappiamo tutti. E in effetti io della mia fortuna in questo senso è che avere un ufficio, io fondamentalmente faccio il pendolare. Casa, è 1,5 km, ma è casa, ufficio, ufficio, casa, 4 volte al giorno, e mi sforzo di farla a piedi. A, cammino, che mi fa bene, ma B, quei 10 minuti, un quarto d'ora, perché adesso c'è una bella giornata e i vari DPCM lo permettono, faccio anche la deviazione, vado a bermi il caffè prima di andare in ufficio, fanno sì che ascolto un podcast, ascolto un articolo letto dal telefono, o piuttosto che mi faccio gli affari miei.
Sì,
E
sì, sì.
quindi c'è proprio quella fase di staccare la testa dall'aspetto lavorativo. Se non è vero, mi ricordo che quando non avevamo la figlia, che lavoravo in ufficio, anch'io lavoravo in quella che adesso è la stanza della figlia, fondamentalmente, quello che succedeva era che 12 e mezza si era pronto da mangiare, io fondamentalmente mangiavo pensando al bug, okay? Non
Esatto.
guardavo in faccia a mia moglie e tornavo a lavorare 30 secondi
Esatto.
dopo, il che è devastante, devastante.
La moglie diceva: perché non mi parli? Perché c'è il bug, cioè, è come la testina dei dischi a tamburo di una volta, tac, 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 cioè è lì è la testa.
Esattamente, esattamente. Ecco, su questa falsariga, se è un problema che hai, fai qualche cosa, perché è un problema che lamentano in molti, legato in particolare al lavorare da casa, non necessariamente da remoto, perché il concetto di lavoro da remoto è molto ampio, no? Tu potresti essere in un
Certo,
co-working e quindi
certo.
sei in mezzo a un sacco di gente, no? O dallo Starbucks di turno, come diceva Vittorio. Fai qualche cosa per evitare di alienarti o non è un problema che non senti.
Allora, quando sono, diciamo, se sono preso dal mio pezzo di codice, chiamiamolo così, non mi alieno, perché la mia fortuna è che il mio lavoro è la mia passione, per cui mi diverto. Se ci sono dei momenti in cui, diciamo, mi cala l'entusiasmo, veramente o salgo in casa, in questo periodo ci sono le bimbe che non vanno all'asilo, quindi mi faccio veramente il quarto d'ora con loro, mi bevo il caffè, monto il trenino della Duplo e gli faccio fare due giri, e quindi già quello ti fa passare tutto. Oppure mi prendo un libro, magari mi leggo un capitoletto, o colgo, magari mi ritaglio del tempo per scrivere un articolo tecnico, per preparare un talk. Noi abbiamo la fortuna di, siamo, diciamo, incentivati a studiarci degli argomenti e a preparare dei talk interni da condividere con i colleghi, e quindi magari in quei momenti in cui l'entusiasmo è, diciamo, in fase decrescente, magari iniziare a fare un'attività che ti fa completamente cambiare il focus, porto avanti un pezzo di articolo, preparo un pezzo di talk, fa sì che poi, quando poi riprendi, diciamo, che ritrovi l'entusiasmo, si riparte. Quindi ecco, ci sono attività che mi portano proprio a staccare rispetto alla posizione lavorativa e al problema contingente, oppure magari, pur rimanendo in questa stanza, quindi, pur rimanendo qua, in queste quattro mura, mi permettono di cambiare totalmente contesto. Questo, visto che anche i miei colleghi, è una tecnica che comunque adottano.
Interessante.
Se no, perché... si attacca su Slack qualcuno.
Giustissimo, giustissimo. Diventare noiosi per risolvere il proprio problema è una tecnica.
È il massimo.
Condivido perfettamente. È molto interessante il commento sul fondamentalmente sfruttate una sorta di il problema del context switching, lo sfruttate a tuo vantaggio per dire: ok, sono in una sorta di fase calante su una certa attività, sforzandomi di cambiare contesto mi porto a casa il problema che la mia mente deve sorta di resettarsi, ma alla fine mi dà quella spinta per far ricrescere l'entusiasmo perché c'è la novità del momento.
Esatto.
Cioè, un'ottima tecnica, bene. Se no, annoiate qualcuno su Slack. Che male non fa. Molto bene. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. E...
grazie a te, Mauro. Grazie a tutti.
Speriamo di sentirci presto e sperando di poterci vedere dal vivo, che magari registriamo dal vivo questa volta.
Esatto.
Grazie mille.
Ciao. Ciao, Mauro. Ciao a tutti.